vorremmo verificare, se possibile, con la professoressa Lucia Vantini, a che punto siamo del percorso, perché in un certo senso la donna cananea offre questi squarci ulteriori. Ecco, lascio la parola volentieri alla professoressa.
Intanto ringrazio il professor Giovanni Pervingotto per l'occasione che ha creato di confrontarci, ognuno a partire dalla propria prospettiva, su questo personaggio che dà luogo a infiniti percorsi interpretativi. E anch'io cercherò di addentrarmi in questo luogo, in questo paesaggio, cercando di concentrarmi in particolare sul fatto che questa donna, Siro Fenicia, è un soggetto imprevisto. Devo dire che la parola sintesi mi aveva fatto fare un sussulto qui sulla sedia, perché è una parola molto impegnativa e quindi non sarei in grado di fare una sintesi, però è anche vero che parlare per ultimi dà il vantaggio di poter godere dei ritratti che sono emersi anche proprio dagli interventi precedenti, per cui su alcuni punti vado più velocemente sfruttando proprio il fatto che sono stati già trattati in maniera anche decisamente migliore di quanto avrei potuto fare io, e soprattutto mi dà la possibilità questa posizione finale anche di recuperare aspetti che originariamente non avevo pensato, proprio perché mi sono concentrata su questo. Si tratta di una donna che è un soggetto imprevisto. Adesso spiego meglio che cosa intendo con questa espressione. Abbiamo visto che siamo di fronte alla storia di una madre senza nome, una madre che supplica Gesù di guarire sua figlia devastata da un demonio. Abbiamo visto che Marco, io mi sono concentrata proprio sulla versione marciana, lo avvicino, grazie. Abbiamo visto che Marco sottolinea in una maniera molto netta questa estraneità di questa figura che è pagana e sirofenicia di origine, proprio a rimarcare la sua non appartenenza al popolo di Israele. Come dicevo prima, mi interessa interrogare il tratto di imprevedibilità di questo soggetto che compare nella storia di Gesù e che da lì entra poi in qualche modo nelle nostre storie. Che cosa intendo per soggetto imprevisto? Per soggetto imprevisto intendo ogni soggetto che non rientra nei criteri di rappresentatività di un contesto. In termini più semplici, posso dire che un soggetto è imprevisto dentro il suo mondo quando deve attraversare molte soglie prima di poter prendere la parola. Questa idea della soglia è emersa un po' in tutti gli interventi e abbiamo avuto anche dei riferimenti molto concreti per capire che questa donna è una donna che per parlare attraversa molte soglie. Queste soglie sono quella di una casa, quella di una lingua, quella di un ordine simbolico, quello di una religione. Vediamo un po' nei dettagli. È una donna che è entrata in una casa dove non era aspettata, dove non era invitata. Osa entrare nella casa in cui Gesù si è ritirato per stare lontano dalla folla. E questa è già una prima soglia che va sottolineata. La soglia della lingua lo si vede soprattutto, questo attraversamento della soglia della lingua, lo si vede dal fatto che la Sirofenicia usa delle metafore che appartengono a un altro contesto culturale. Le usa pur non avendo nel suo ordine simbolico la sorgente per quelle parole. Parla di figli e di cagnolini e questa metafora, questa espressione proviene proprio da un codice straniero. Questa donna, dicevo, attraversa anche la soglia di un ordine simbolico. Un ordine simbolico è sempre un modo di organizzare le parole, di organizzare i significati, di organizzare i concetti. Ogni cultura ha un ordine simbolico, perché ogni cultura ha già organizzato le sue idee, le sue parole, attorno a degli assi che considera fondamentali. In ogni ordine simbolico accade qualcosa di molto semplice a dirsi, ma di molto complicato da mettere poi effettivamente a fuoco. Si decide che cosa è dicibile e rappresentabile e che cosa invece non è dicibile e non è rappresentabile. In ogni lingua e in ogni cultura, in maniera non sempre chiara e dichiarata, si è già deciso di che cosa si può parlare e di che cosa non si può parlare, quali immagini possono essere espresse e rappresentate e quali invece non devono comparire sulla scena pubblica. Ogni lingua e ogni cultura fa questo, e fa questo proprio per costituirsi, per nascere. È un movimento, per così dire, interno. L'ordine simbolico dentro il quale questa donna si apre una strada è l'ordine simbolico che in qualche modo le dice: tu sei esclusa come soggetto destinatario della salvezza. Lei entra in quest'ordine simbolico che ha già deciso chi è dentro la salvezza e chi è fuori. Tante volte negli interventi precedenti sono comparsi questi avverbi di luogo, dentro e fuori, e hanno un significato importante proprio perché la narrazione è costruita a partire da questi due riferimenti. Quindi, dal punto di vista del contesto religioso, si sta mostrando qui un processo che ha come situazione iniziale l'idea che i pagani sono esclusi dall'essere destinatari del regno annunciato e instaurato da Gesù, e che arriva invece a una forma di apertura. Abbiamo parlato di apertura, di universalità, di un pane che è per tutti e non solo per alcuni. Adesso, pur facendo attenzione a non sovrascrivere dei significati estranei a tutto questo, io dichiaro che mi appoggio all'ermeneutica delle donne, perché questa ermeneutica consegna, quindi questo è un po' il tratto specifico del mio intervento che vuole agganciarsi agli altri, perché questa ermeneutica ha individuato questo meccanismo di cui parlavo prima, di decidere che cosa può essere detto, che cosa non può essere detto in una cultura, che cosa può essere rappresentato o non rappresentato in una cultura, quali soggetti sono interni e quali invece sono esterni a una cultura. Allora, per analizzare quest'idea di un soggetto imprevisto, provo a vedere che cosa l'ermeneutica delle donne ci consegna su una storia come questa. L'ermeneutica delle donne ci dice di fare attenzione che il binomio puro e impuro e il binomio maschile e femminile funzionano insieme. Anche se sembrano questioni molto lontane, in realtà c'è un legame molto stretto tra queste due determinazioni. Una cultura, o almeno la cultura dentro la quale poi siamo inseriti, e che è anche, ed è un discorso che può essere fatto anche a partire da questo testo, c'è un legame molto stretto tra purità, tra puro e maschile, e tra impuro e femminile. Questo legame condiziona in qualche modo l'interpretazione. Noi non possiamo cancellare questo legame che il testo ci propone. Siamo chiamati però a riconoscerlo, perché quando si riconoscono le categorie, allora si ha anche un approccio più critico, le si può mettere in discussione o si può vedere quali significati emergono e ci consegnano. Abbiamo detto che questa donna non è soggetto attivo di rappresentazioni, perché è di origine straniera, perché è pagana, e il mio intervento, ma in fondo è già anche uscito, il professor Gilberto aveva anche sottolineato questo, e anche perché è donna, e in più si diceva anche ha uno spirito impuro in casa, quindi è in una situazione veramente non solo marginale, ma proprio di estromissione e di esclusione dalla sfera che si sta disegnando. La teologa Elizabeth Green dice che tutte queste caratteristiche, a ben guardare, sono segni di una mancanza che viene imputata a questa donna. È come se questa donna fosse in qualche maniera ripresa perché non è uomo, non è ebrea, non è giudea. Cioè, come se le sue differenze, le sue specificità avessero il segnale di un non essere, fossero un essere mancanti. Lei è donna, ma questo tratto non viene intesa come differenza specifica, questo tratto viene inteso come non essere uomo. E in fondo, nella storia della filosofia, spesso abbiamo trovato questa idea della donna come essere che non è uomo, come essere mancante per divenire uomo. E lo stesso per i tratti della ebraicità e della giudaicità. Il problema qual è? È che queste esclusioni, puro e impuro, maschile e femminile, giusto o sbagliato, buono o cattivo, non avvengono mai, come dicevo prima, in una forma dichiarata ed esplicita. Cioè, sono dei processi automatici che non sempre funzionano in maniera cosciente. Quindi sarebbe ingenuo pensare di poter spostare i confini che vengono fuori, tra ciò che è dentro e ciò che è fuori, semplicemente rivendicando uno spostamento. Quando il confine è disegnato in una maniera non esplicita, è inutile domandare cambiamenti, è inutile proporre di invertire i soggetti, di aprire le porte perché chi è fuori possa entrare, perché la prima operazione da fare è renderci conto di quali meccanismi stanno funzionando. Proviamo a portare a parola quelli, altrimenti tutti i discorsi che possono essere di una rinegoziazione di questi confini non andranno mai a segno, perché non vanno a toccare la sorgente profonda che ha mosso questa mappatura. E come anche questo lo abbiamo già sentito negli interventi precedenti, quando è che questi confini si muovono? Non si muovono domandando. Infatti questa donna non sta chiedendo di essere parte di quelli dentro. Lo abbiamo detto in molti modi, non c'è una richiesta di far saltare questo confine. E l'unica possibilità che noi abbiamo di ridefinire, diciamo così, queste linee di separazione tra ciò che è dentro e ciò che è fuori, è che chi si trova dentro e chi si trova fuori si incontrino e si riconoscano reciprocamente per quello che sono. L'unico modo dunque di far saltare quel confine è creare un ponte, una relazione concreta, pratica, visto che è venuta fuori questa richiesta di tener conto della pratica. Effettivamente la pratica riesce a far saltare un confine perché crea un collegamento tra un soggetto che sta dentro e un soggetto che sta fuori. Anche se non avviene un cambio di posizione, comunque quel confine salta semplicemente perché questi soggetti si sono riconosciuti per quello che sono. La donna che riconosce Gesù per quello che è, il Salvatore che ha una portata di tipo universale, lo chiama Signore, e Gesù che riconosce questa donna come colei che ha una parola giusta sulla salvezza, sul piano salvifico di Dio. Prima la professoressa Esther Battista diceva, ci faceva notare che non c'è il tua nel testo originale, non è per questa tua parola ma per questa parola. Io questo non l'avevo notato e mi ha colpito molto, perché dice, si lascia una forma di ambiguità, perché lì non si capisce bene se questa parola è la parola di Gesù che ha modificato, che ha risanato questa figliola, o se è la parola della donna che ha scatenato il cambiamento. E mi pare d'aver capito che sono interpretazioni che si arricchiscono a vicenda e che vanno poi nella direzione, si supportano, insomma, ciò che sto cercando di dire. Quello che mi interessa è però che ci soffermiamo sul fatto che questa donna non fa alcuna domanda di inclusione, cioè non domanda di essere, di divenire parte tra quelli che sono destinatari diretti e immediati del regno. E non lo fa perché? Non è perché ha paura, non è perché è intimorita, non è perché non osa, perché in fondo ci sembra abbastanza intraprendente come figura, ma perché non è questo che le interessa, non è questo che le sta a cuore. Ciò che le importa è solo ed esclusivamente che Gesù restituisca libertà a questa figlia, ed è certa che questo possa accadere. Per codificare questa esperienza, io mi avvalgo di un testo di una filosofa italiana che è morta qualche anno fa, si chiama Angela Putino, e lei ha scritto un testo, Un'intima estraneità, in cui parla delle donne, ma credo che questo poi valga per tutti i soggetti che sono esclusi da un certo ordine, da una certa cultura. E dice così: quando una donna, dice lei, ma ripeto, quando una donna e quando ogni emarginato assume tutto il carico di dolore che gli viene dall'essere un soggetto imprevisto, questa persona si fa ponte verso un infinito in atto, un ordine di giustizia, di verità, di amore, di libertà, con cui riesce a mettere in contatto il presente. Cioè, questo ponte tra il presente e questo regno infinito, fatto di giustizia, di verità, di libertà e di amore, non accade con la rivendicazione, non accade con una parola aggressiva, ma accade, secondo lei, quando il soggetto emarginato accetta di assumere quella condizione marginale e la riapre creativamente, intuendo che lì si possono vedere delle cose che quando si è al centro non si riescono a vedere. E a me pare che questo paradigma funzioni benissimo per la nostra donna. L'idea è questa, dunque, che rimanere al margine, ed è quello che fa questa donna che non chiede di cambiare posizione, rimanere al margine accettando questa condizione diventa l'occasione per cogliere delle aperture non inventate ma già presenti nella mappa. E infatti, come abbiamo già detto molte volte, la donna riconosce che nella parola di Gesù ci sono dei varchi, e la parola di Gesù che ci colpisce da subito proprio per la riluttanza che mostra: lascia che prima siano saziati i figli, perché non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini. Una risposta dura ma anche un po' ambigua, se vogliamo. Nella prima parte ha questo aspetto di priorità, prima Israele e poi tutti gli altri, ma con questo riferimento al non è bene, Gesù si attacca a quella che è la volontà di Dio. Qualcuno può pensare: allora, se ti attacchi alla volontà di Dio, stai chiudendo definitivamente il discorso. In realtà, proprio il testo stesso mostra che è proprio quel riferimento alla volontà di Dio che mantiene aperta la risposta di Gesù a almeno porsi questa domanda. Cioè, questo non è bene è un rimando alla volontà divina, e la domanda che salta fuori è: ma quale piano salvifico Dio ha in mente? Cioè, il regno è per Israele o è per tutto il mondo? Lì accade che questa domanda si ponga con tutta la sua urgenza. Ed è molto bello notare come questa donna replica proprio come Angela Putino aveva detto: sta al suo posto, ma approfitta dei varchi che ha visto a partire da lì. Non dà una risposta di contrapposizione frontale, non dà una risposta aggressiva, E ripeto, non è che rinuncia, non dà una risposta frontale, perché è in una posizione di asimmetria. Non le interessa il dentro e il fuori. Le interessa la sua bambina, le interessa che questa sua figlia possa tornare ad avere un futuro. È l'urgenza, anche questa parola che è venuta fuori tante volte, è l'urgenza che la sta muovendo. E è bello vedere che, come dice Gadamer, un dialogo è autentico quando non si sa mai dove va a finire. Qui siamo di fronte a un dialogo autentico, perché c'è un passaggio che non è prevedibile dalle parole iniziali. Ci sono delle aperture, ma nelle aperture, se non si passa, restano, come dire, dei varchi estetici, ma dove nulla si modifica. Invece qui c'è un passaggio, c'è un processo dove si passa dalla chiusura all'apertura, per queste parole che, come si diceva prima, sono parole che Gesù, della donna, che Gesù riconosce come parole giuste in riferimento a quella che è la volontà del Padre con cui è profondamente in relazione. Cioè queste parole sono efficaci perché questa donna ha parlato correttamente della salvezza. È come se Gesù riconoscesse nella metafora, nel modo di esprimersi della donna, uno spostamento che è coerente, che è compatibile, che è vero in riferimento al Dio con cui lui è in relazione. Allora vediamo che cosa fa Gesù, scusate, la donna sirofenicia con queste parole. Perché dicevo, assume la cornice simbolica del dentro e fuori, ma poi le cambia. Assume questo codice di esclusione, ma con creatività, perché questa donna accentua profondamente il quadro domestico del discorso che si sta profilando. Ci sono delle aggiunte creative nel discorso di questa donna, e sono sostanzialmente tre: il riferimento alla tavola, il riferimento ai bimbi, di cui già il professor Gilbert ci ha detto, il riferimento alle briciole, di cui parlava anche Esther Annabattista prima. Il riferimento alla tavola perché è interessante? Perché cambia l'asse di interpretazione dello spazio. Prima si diceva prima i figli e poi i cani. C'è un prima e un dopo. Quando c'è un prima e un dopo non si sta insieme. C'è un prima e c'è un dopo. Il prima e il dopo sono incompatibili tra di loro, non possono essere compresenti. Invece, con il riferimento alla tavola, cambia l'immaginario. Sopra i figli che mangiano e sotto i cagnolini. Nel passaggio dal prima al dopo, al sopra e sotto, noi possiamo vedere una scena che sopporta le differenze ma le tiene insieme. Non c'è più bisogno di tenere qualcuno fuori. Si può mangiare tutti alla stessa tavola perché la posizione sopra e sotto sopporta, tollera, permette questa contemporaneità. Bimbi, cambia la parola. La parola che viene pronunciata dalla donna è una parola che non ha più la radice della generazione, della genealogia. Non più i figli, diciamo così, genealogicamente, insomma, geneticamente legati ai genitori, ma i figli, i bimbi, che possono essere bimbi anche provenienti da un'altra comunità, da un'altra storia, da altri genitori. Cioè non ha più la radice del generare il termine utilizzato. E poi queste briciole. Anche il riferimento alle briciole aiuta a generare un quadro domestico di condivisione, perché le briciole si formano appena mangi, non dopo. Allora, il gesto del mangiare, la condivisione di quel pane che abbiamo visto, è fondamentale il riferimento al pane per capire tutta la vicenda, le briciole dicono che si può mangiare contemporaneamente tutti insieme in questo nuovo ordine di sopra e sotto, di pane intero mangiato e che poi si traduce in briciole per i cagnolini. Ed è molto interessante che questa donna dunque, ma questo non lo ripeto perché lo abbiamo già detto, questa donna ha capito quello che i discepoli invece non hanno potuto comprendere, verso il quale forse avevano qualche resistenza. Cioè il pane che Gesù è venuto a portare, il pane che Gesù è sovrabbondante, ce n'è per tutti. E quindi questa idea del dentro e il fuori è mal posta perché non tiene conto di questa sovrabbondanza. Com'è stata possibile questa dislocazione? Com'è stato possibile che la donna riprendesse la metafora in una maniera tale da mostrare che in questa metafora c'è questa sovrabbondanza? Cioè, su quale terreno si sono trovati questa donna e Gesù? È bello vedere che questa donna e Gesù si sono trovati a partire dal luogo della vita. Il Dio di Gesù è il Dio della vita. Il Dio di Gesù è il vivente. E la donna è tutta presa dalla sua vita, con la promessa di salvezza, di felicità e di libertà che c'è in ogni vita e che vedeva ferita nella storia di sua figlia. Il luogo di contatto, il luogo simbolico di contatto tra Gesù e questa donna è la vita, nella forma dell'urgenza della madre e nella forma della vita di fede in relazione con il padre da parte di Gesù, che ha visto subito un collegamento non scavalcabile tra questa donna che domanda salvezza per la vita di sua figlia e il suo Dio che è sempre il Dio della vita e il Dio vivente. E quindi possiamo dire che questa donna fa cambiare qualcosa, ma ciò che fa cambiare è proprio legato a questo incontro sul terreno e sul luogo della vita. E è una pratica indiretta, se vogliamo, perché c'è un modo di parlare che non è frontale, che non è simmetrico, che accetta la metafora ma la modifica e la cambia. A me ha fatto anche un po' venire in mente, proprio in riferimento a quest'idea della pratica indiretta, l'altra figura importante proprio in riferimento a questa pratica indiretta del Vangelo di Marco, che è la donna sirofenicia. Questa donna è già uscita anche lei, che comunque si trova esclusa per ragioni di impurità. Lei non è straniera, ma è comunque in una condizione di impurità e che sa benissimo che non potrebbe presentarsi in un luogo pubblico dove c'è tutta la folla, ma non rinuncia. Cosa ho detto? Oh, scusate, emorroissa. Grazie. L'emorroissa che si avvicina tocca il mantello di Gesù, per cui si avvicina a Gesù da dietro, perché sa che non dovrebbe stare lì, non potrebbe stare lì, ma è intraprendente, non rinuncia, e non rinuncia in nome del fatto che ha intuito che questo Gesù può fare qualcosa per lei. Qui lei non prende la parola inizialmente, forse è un gesto più timoroso perché lei non ha alcuna intenzione di creare storia, di farsi narrazione, anche se poi questo accade. E, tornando alla sirofenicia, chiudo con notando che il racconto ci presenta un'altra figura indiretta, diciamo così, ed è la figlia, che è presente indirettamente, è presente nelle parole della madre, è presente nell'affetto della madre, è presente nella sua insistenza, e questa donna è una donna che torna alla vita grazie al fatto che un'altra ha osato domandare per lei. Questa serie di legami, diciamo così, non previsti, che hanno generato libertà e che si vede proprio come esperienza di una madre preoccupata che ha osato domandare in un luogo in cui non avrebbe mai dovuto stare per la salvezza di questa figlia. E sempre Elizabeth Green, parlando di questa figliola, che sta sullo sfondo ma poi è il motore di tutta la vicenda, ne parla come di una creatura anonima di una generazione futura. E mi piace allora chiudere con questa idea, perché in fondo mostra che questa figura, questa vicenda, può diventare anche un richiamo al domani, al mondo che verrà, e dunque alle mappe che noi oggi lasceremo in eredità ai nostri figli. Il modo in cui noi abbiamo disegnato le nostre mappe, decidendo chi è dentro e chi è fuori, è una, diciamo, un tratto che governa la nostra vita, ma diventa anche una forma di responsabilità, perché ci stiamo domandando a chi, che cosa stiamo insegnando alle generazioni future, che cosa stiamo lasciando proprio come mappatura del mondo. Allora questa donna sirofenicia può essere raccolta non solo come figura di storie singolari, ma anche come emblema del coraggio di uscire dagli schemi e dai luoghi soliti. Questo è un tratto, penso, trasversale, che possiamo vedere sì, umilmente come un tratto sintetico. È una donna che mostra la capacità di leggere i segni dei tempi, proprio perché ha la sapienza di vedere quei varchi che dal centro non sono sempre riconoscibili. È la figura di una necessità che ogni discorso teologico tenga conto della vita, tenga conto delle urgenze anche della pratica. Il discorso su Dio deve essere radicato nella storia. Ed è una donna che mostra di essere stata in grado di dar vita a delle pratiche efficaci. Al di là dei discorsi, al di là delle rivendicazioni, al di là dei conflitti aperti frontalmente, qui è accaduto qualcosa dal punto di vista pratico che ha creato però una trasformazione non solo pratica, ma anche culturale, anche religiosa, anche nel modo di intendere poi la messianicità. Ecco, quindi proprio perché questa figlia è figlia del domani, riscrivere le mappe in nome suo diventa in fondo, avendo ancora sullo sfondo il testo di Angela Putino, diventa un modo per aprire un ponte su un futuro di salvezza.